Perfetto, ci siamo. Buongiorno a tutti, ciao Maria.
Buongiorno,
Abbiamo
ciao, ciao
fissato la
Roberto.
connessione al sabato, così è più tranquilla. E parliamo oggi di una cosa diversa dalle altre. Parliamo, lo dico subito, dell'affondamento del Titanic. Quali sono le differenze? Vabbè, innanzitutto, se voi andate a Calgary, nella Nuova Scozia, c'è il cimitero. Un bel cimitero anglosassone, quelli con dei prati in cui si viaggia dentro in macchina, e ci sono sepolti i corpi delle 300 e qualcosa vittime recuperate del Titanic. C'è un signore, quando arrivate lì, che vi viene incontro e vi chiede se volete sapere le storie che corrispondono a queste tombe, e ve le racconto, insomma, anche comprese quelle del giovane cuoco italiano, che è un ragazzo che è morto. Lui conosce le storie di tutte queste persone. Qual è la storia? La storia è che nel 1912, in aprile, a metà di aprile, durante il viaggio inaugurale, il Titanic, da Southampton, dall'Inghilterra a New York, entra in collisione con un iceberg e affonda. In 2 ore e mezza, circa 2 ore e 40 minuti, muoiono quasi i 1500 passeggeri e se ne salvano circa 700. 900 uomini dell'equipaggio fanno parte quasi tutti dei morti. All'epoca la vicenda ebbe un clamore immenso, perché questa era la nave che in qualche modo era stata considerata, inaugurava un'epoca di crociere e di viaggi intercontinentali, ed era considerata una nave estremamente sicura, inaffondabile quasi. E poi per l'entità del disastro, per la notorietà dei morti e anche del proprietario della nave, che era JP Morgan, il famoso banchiere, famoso e potente banchiere dell'epoca. Fin da subito quindi nacquero teorie che volevano dare una spiegazione diversa al disastro. Dalle teorie più ingenue, che le maledizioni, il sarcofago del faraone portato nella nave, o il fatto di non aver rispettato le consuetudini marinare nel battesimo della nave, non averle dato il nome, cose di questo genere, si arriva nel dopoguerra a una teoria completa e scientifica sulla vicenda. L'autore, Robin Gardiner, scrive un libro in cui espone in una maniera sistematica e molto documentata una teoria alternativa, che adesso Maria ci racconterà, nella quale si parla di una nave gemella e di uno scambio che sarebbe venuto sostanzialmente per motivi assicurativi. Cosa c'è di interessante in questo video? E lo distingue da quello di cui abbiamo parlato fino adesso, che sono Kennedy e lo sbarco sulla Luna. In questo mito entrano tutti gli elementi che rendono la teoria affascinante: l'alta finanza, la Federal Reserve, i gesuiti, i massoni, le assicurazioni, le banche, il denaro, la plutocrazia, tutte queste cose che fa parte di quello che io chiamo il complottismo moderno, quello antiplutocratico e che denuncia il New World Order. Ne parliamo dopo alla fine, con due domande che io farò a Maria. E adesso le lascio parlare, abbiamo mezz'ora di tempo, ha a che fare con un mito che è quello di Cameron e di Caprio, e quindi non è così semplice affrontarlo. Prego Maria, buongiorno intanto.
Buongiorno, già qualche osservazione sulla presentazione. Ovviamente, dal tuo punto di vista, tu ci vedi appunto questo complottismo e tutte queste cose che vi farebbero parte anche di questa vicenda. In realtà a me interessa mettere in luce come probabilmente quello che sappiamo, quello che ci viene raccontato. E delle cose di base che fanno parte del nostro bagaglio culturale forse meritano un'attenzione un pochino più dettagliata. Sì, la storia del Titanic è entrata nel mito e ha generato tantissime teorie, tantissime ricerche di spiegazioni. E secondo me questo avviene quando la gente si si rende conto che effettivamente c'è qualche cosa di strano, un po' che tocca un po' nel racconto ufficiale della vicenda. Anche se la gente non saprebbe dire bene che cos'è, a pelle sente che istintivamente c'è qualche cosa di inspiegato, e allora da queste sensazioni nascono poi tutta una serie di teorie per cercare di spiegare queste cose che non tornano. E infatti ci sono svariatissime teorie sul Titanic che includono dagli alieni a appunto massoni o gesuiti, chi più ne ha ne metta. E anche naturalmente è stato discusso a lungo una cosa molto più pratica, cioè si è detto tante volte che probabilmente lo scontro è stato dovuto a un errore umano, poteva essere evitato. Anche tutte queste discussioni sottolineano il fatto che in quel resoconto della vicenda c'è qualche cosa che è un po' inspiegato. E quindi tutti hanno in mente questa storia molto vivida e questo improvviso scontro, tutte le storie che sono state raccontate, le scialuppe, quelli che si salvano, quelli che non si salvano, l'orchestra, come si sviluppa tutto questo, l'affondamento in quel poco tempo. E tutto questo ha appunto un'immagine molto vivida nella mente delle persone, al punto che Titanic, nel linguaggio comune, ha quasi un significato semantico, è una figura retorica. Noi usiamo Titanic per indicare appunto delle situazioni in cui sembra che vada tutto bene, invece da un momento all'altro si sta andando a tutta velocità contro qualche cosa che distrugge. Ok? Quindi la storia è talmente presente appunto che la parola stessa è diventata una sorta di figura retorica nel linguaggio comune. Ecco, allora per iniziare io vorrei molto brevemente, anzi da subito voglio dire che è una storia anche questa molto ricca di dettagli che non si può certamente esaurire in 30 minuti. Io vorrei provare a dare una visione di massima della storia, in modo che poi ognuno può decidere se è interessato o meno ad approfondire tutta la vicenda. Ecco, allora volevo provare a sottolineare quali sono gli aspetti che, anche se la gente non ne è perfettamente consapevole, sono un po' strani di tutta di questa vicenda. Ecco, intanto noi abbiamo la nave più grande, più costosa del mondo e, secondo tanti, la più robusta, che affonda improvvisamente in 2 ore e 40 minuti, praticamente da sola e con un tempo, con condizioni meteorologiche eccezionali. E questo per lo scontro con un iceberg che è, come dire, un agente causativo particolarmente evanescente. L'iceberg è una cosa che ci si può anche andare a sbattere dopo pochissimo tempo scompare alla vista e quindi così abbiamo questa storia di una nave che improvvisamente in condizioni eccezionali affonda e anche molto velocemente da sola. E poi abbiamo tutta la storia dell'affondamento, abbiamo la nave che, nonostante sia condannata, destinata a inabissarsi molto, molto rapidamente, rimane perfettamente dritta. Le operazioni di salvataggio di quelli che vanno nelle scialuppe sono molto agevoli. Le 700 persone che sono messe sulle scialuppe si salvano praticamente tutte, nonostante siano alla ghiaccio in mezzo all'oceano di notte. Tutti questi sono particolari che in effetti colpiscono l'immaginazione, anche se non si è consapevoli. E poi c'è soprattutto il fatto dell'avvistamento. Quando un veicolo colpisce un qualsiasi ostacolo, la distanza di avvistamento è fondamentale. Cioè, anche se noi siamo in macchina, è ovvio che può succedere, è normale che possa succedere che noi non riusciamo a evitare un ostacolo. Ad esempio in macchina mi è comparso davanti all'improvviso, non sono riuscito a evitarlo. Ma se uno ti dice, guarda, non sono proprio riuscito a evitarlo, ma in macchina l'avevamo visto da 100 metri prima, 200 metri prima, com'è? E non c'erano ostacoli di lato, per cui tutte le manovre erano possibili, ecco che la cosa diventa estremamente meno verosimile. Sembra che uno dica, non sono riuscito a evitare quello e l'avevo visto 100 metri prima. Ecco, infatti, se pensiamo ad esempio a altri naufragi notevoli, come il caso dell'Andrea Doria. L'Andrea Doria fu investito da una nave in condizioni di nebbia che impediva qualsiasi visibilità. Per cui quando fu vista la nave e fu mostrata la rotta di collisione, mancavano poche centinaia di metri e non era più possibile evitare la collisione. Oppure abbiamo un caso diverso, quello della Concordia e di Schettino. Se noi vogliamo passare vicino a qualche cosa...
Non volevo dirlo io, ma...
Se noi vogliamo passare intenzionalmente vicino a qualche cosa, può essere che in realtà ci sbagliamo di poco e ci andiamo a sbattere contro. E nel caso della Concordia, appunto, volendo passare vicino all'isola del Giglio, c'erano degli scogli che non si vedono neanche, basta sbagliarsi di poche, di una decina di metri e si va addosso a questi scogli. Ma nel caso del Titanic, l'iceberg fu avvistato a una distanza di assoluta sicurezza. E anche ad esempio il film racconta questa storia dei marinai di vedetta che provano a telefonare al ponte, ma nessuno risponde e passa del tempo. E allora a un certo punto non risponde nessuno e questi cominciano un attimo a preoccuparsi, allora scendono dall'albero della postazione di vedetta e vanno a cercare gli ufficiali. Tutta questa storia è veramente implausibile. Il Titanic era in un'area ricca di ghiaccio e, oltretutto, lo sapeva bene in anticipo e aveva ricevuto un sacco di avvisi sul fatto che in quella zona c'era ghiaccio. Era andata, si era diretta esattamente nella zona in cui c'era ghiaccio, in cui era stato comunicato che c'era ghiaccio. E non solo. E sembra che gli ufficiali non rispondano alle segnalazioni dei marinai di vedetta e poi la nave va proprio a sbattere contro un iceberg e oltretutto non è che si danneggia ma affonda completamente in breve tempo. Come dire, è un po' tanto tutta questa vicenda, è tutta questa storia. E sembra veramente paradossale. E anche pensare che una nave sia inaffondabile è una cosa che non ha nessun senso per nessun marinaio o esperto navale. E poi che gli ufficiali non rispondano ai marinai di vedetta perché pensano di essere al sicuro in una zona in cui è stato segnalato ghiaccio, sono stati segnalati iceberg, veramente è una cosa improbabile oltre ogni possibilità, nel senso che e gli ufficiali di bordo sono responsabili di una nave che ha un valore enorme e non è che pensano che la nave affondi, pensano che può essere che la nave si danneggi e questo è già in sé una cosa talmente grave che gli ufficiali naturalmente sono lì che stanno attenti alla minima segnalazione. Specialmente una nave.
Da quello che ci stai dicendo c'è stato... un intento chiaro ed esplicito di far affondare la nave.
No, ecco, allora sto dicendo che questi sono fatti che comunque sulla mente delle persone, anche se viene raccontata una storia, quindi loro la prendono per vera, e questi dettagli un po' rimangono perché sono effettivamente molto strani ed è per questo, secondo me, che nascono tutte queste teorie diverse dalla versione ufficiale. Ecco, quello che io volevo raccontare oggi è il fatto che appunto esiste un racconto dei fatti che tiene conto di tutto quello che sappiamo, che è diverso dalla versione ufficiale e che è una cosa piuttosto seria, che è stata oggetto di analisi molto approfondite e che è quella che è nota come teoria dello scambio. E secondo questa teoria la nave fu affondata volontariamente dalla compagnia di navigazione allo scopo di incassare i soldi dell'assicurazione. Questo tipo di incidente era un incidente coperto dalle assicurazioni. Essendo una nave nuova, ovviamente il risarcimento dell'assicurazione era pari al costo dell'intera costruzione della nave. E quindi tutta questa storia dell'iceberg, secondo questa teoria, sarebbe un po' la storia di copertura che è stata immaginata per poter affondare la nave volontariamente in un punto con 3.000 metri, per cui nessuno all'epoca avrebbe mai rivisto il relitto e fatto indagini sul relitto, e in una situazione in cui era anche possibile salvare tutti. Cioè, secondo questa teoria, il progetto era effettivamente di salvare tutti, far giungere un'altra nave che salvasse tutti. Poi, evidentemente, qualche cosa è andato storto in questo progetto e alla fine la nave è affondata prima che arrivassero navi in soccorso. Sembra una cosa veramente, un progetto, come dire, fantasmagorico, sembra improbabile. In effetti l'affondamento di navi al posto di altri, affondamento di navi vecchie, dicendo che navi nuove per frodi assicurative, è una pratica non è inaudita nel mondo della navigazione. Pensare a una cosa del genere rispetto al Titanic, cioè la nave più grande e più costosa al mondo con tutta quella gente sopra, sembra un po' paradossale e inverosimile. D'altra parte, appunto, come dicevamo prima, ci sono tante cose inverosimili anche nella versione ufficiale, e allora si va a vedere un pochino più da vicino se esisteva un movente per fare una cosa del genere. Anzi, a dire la verità, l'idea di questa teoria parte sapendo che c'era effettivamente un movente per fare una cosa del genere. Sì, perché se si esamina la storia del Titanic, si scopre immediatamente che c'era qualche cosa in quello che era successo. Nell'ambito della costruzione della nave, che costituiva probabilmente un movente molto valido per una cosa del genere. E quindi dobbiamo tornare indietro, dobbiamo tornare alla storia, alla genesi del Titanic. Intanto, sì, come tu dicevi, il proprietario era J.P. Morgan, che aveva espanso la sua attività anche in campo marittimo e una decina di anni prima, forse un po' meno, aveva comprato la White Star, la compagnia di navigazione del Titanic, e l'aveva rilevata perché era un po', aveva qualche problema finanziario, e quindi era faceva parte della sua compagnia marittima, che comprendeva tante altre linee di navigazione. E quelli erano gli anni in cui si espandevano i viaggi per l'America, non le crociere, ma i viaggi intercontinentali fra l'Europa e gli Stati Uniti, Stati Uniti e anche altri paesi americani, e quindi quella era una rotta che rendeva molti soldi, e quindi si costruivano navi sempre più belle e grandi. Quindi la compagnia, la White Star, decise di costruire 3 transatlantici, i più grandi e i più lussuosi mai fatti fino a quel momento, e si rivolsero uno dei principali cantieri del mondo, quello cantieri navali, a Belfast, e appunto proposero la costruzione di queste 3 navi. E i cantieri fecero un bellissimo progetto e dissero che potevano costruire inizialmente solo 2 navi, perché data la dimensione nel cantiere 3 navi non ci sarebbero state, e quindi fecero un bellissimo progetto e decisero di costruire 2 navi in maniera esattamente identica, e cominciò la costruzione verso la fine del 1908. Cominciò la costruzione delle navi, Le navi, erano, le due navi erano costruite insieme, una accanto all'altra, però per motivi tecnici non si fanno esattamente allo stesso tempo. C'è uno sfasamento temporale piccolo fra la prima nave e la seconda. Questo appunto per questioni legate alla tecnica di costruzione. Prima si fa un pezzo di una nave, poi la stessa manovalanza passa sulla seconda. Quindi fra le due navi, il Titanic e l'Olympic, si chiamavano così, che venivano costruite esattamente a partire dagli stessi disegni, non esistevano disegni diversi, si stabilizzò una differenza dell'avanzamento dei lavori di 9 mesi. Okay? Per fare una nave occorrevano 2 anni e mezzo. Quindi 9 mesi era un tempo tutto sommato piccolo rispetto al tempo di costruzione della nave. Okay? Quindi il piano temporale era, si cominciano i lavori, 2 anni e mezzo dopo una nave è pronta e comincia a solcare l'Atlantico avanti e indietro, per altri 9 mesi l'altra nave è ancora in costruzione nei cantieri e poi anche l'altra nave comincia a solcare l'Atlantico e a trasportare passeggeri. Ok? Quindi abbiamo una tabella temporale per cui per 9 mesi c'è solo una nave operativa in mare e poi dopo 9 mesi viene completata anche l'altra e ci sono 2 navi identiche operative. Se non che appunto la seconda nave, il Titanic, al viaggio inaugurale affonda nella maniera che sappiamo. Ok? Mm-hmm. E quindi al momento dell'affondamento ci sono 2 navi, per la prima volta ci sono 2 navi identiche in mare. Supponiamo per semplicità
le due navi, perché avevano una differenza importante.
No, un attimo, sì. Dicevo, per semplicità, per fare un quadro globale, supponiamo che le due navi fossero identiche, ok? E che fossero intercambiabili se non per il nome fuori. In realtà questa è un'approssimazione, ma è un'approssimazione che non è realistica, nel senso che le differenze che c'erano fra le due navi in realtà erano cose minime rispetto all'uguaglianza che c'era tra le navi. Ok? Comunque, il punto è che 3 mesi dopo il viaggio inaugurale della prima nave, dell'Olympic, quella nave lì ebbe un incidente molto grave, un incidente di quelli insoliti che capitano solo in situazioni eccezionali, fu speronata dalla nave da guerra. Quindi da una nave particolarmente robusta che fece uno squarcio molto grande nella nave, non affondò naturalmente, ma fu costretta a tornare indietro e piano piano, dopo essere stata rattoppata, raggiunse di nuovo i cantieri di Belfast. Mm-hmm. La giustizia inglese decise che la colpa della collisione era tutta della White Star e lo decise subito, prima ancora che la nave l'Olympic arrivasse ai cantieri di Belfast. Quindi quando gli operai tecnici navali si trovarono di fronte all'Olympic danneggiato, sapevano già che non avrebbero avuto risarcimenti per i danni. E quindi quando avviene questo, il Titanic ha davanti a sé ancora 6 mesi di costruzione. Ok? Quindi ai cantieri di Belfast torna una nave danneggiata, non sappiamo ancora quanto, e intanto c'è una nave identica quasi pronta. Ok? Devono essere completate le parti superiori della nave. La nave è già varata, ma deve essere completata nei ponti superiori, nella parte che viene definita la struttura leggera della nave. Ok, allora qui si separano le due teorie. Da una parte la teoria ufficiale dice che nel giro di 2 mesi i cantieri dissero che la nave, l'Olympic, era stata aggiustata e la nave riprese il mare. L'altra teoria dice che in realtà i tecnici si resero conto che i danni, e questo occorre approfondire, ma è molto plausibile, in realtà i danni avrebbero compromesso definitivamente la capacità di fare redditi per la nave, perché sarebbe stata particolarmente delicata per tutta la sua vita, a meno di non ricostruirla da zero. Ok, allora la seconda teoria dice che l'aggiustarono in maniera, diciamo, temporanea, che non avrebbe resistito molto, e intanto la nave che era in costruzione venne finita non nel modo in cui era previsto per il Titanic, cioè con quelle piccole differenze, ma nel modo del progetto originale dell'Olimpia. Ok? Quindi noi abbiamo, torniamo al quadro globale, una nave che affonda praticamente da sola in mezzo all'oceano, condizioni meteorologiche eccezionali, mare piatto come un laghetto.
No, no, Maria, se no rischiamo di sforare. Andiamo a spiegare perché questa cosa della sostituzione delle due navi.
No, ok, però volevo solo dire questo, perché questo è il punto fondamentale. Esistevano due navi praticamente identiche in prima approssimazione. Facciamo finta che fossero interscambiabili, e non è un'approssimazione reale. Una affonda in quella maniera lì, assicurata per nuova. Delle due navi sappiamo che una è incidentata e una nuova. Qual è quella che affonda? Questa è la domanda.
Logicamente JP Morgan ha mandato quella difettata, l'ha fatta
non è, logicamente,
apposta,
l'ipotesi è
e l'ha sostituita con l'altra in modo da farsela pagare per nuova. Stai parlando di una truffa assicurativa?
Perché ci fosse questo scambio? È evidente che
è molto comune, è molto comune a Napoli quando fai un incidente stradale, però stiamo parlando di...
Sì, e questo è quello che ho detto. Volevo... mi hai fatto scappare questa cosa, no vabbè, vediamo se mi viene in mente dopo. È pieno di dettagli, ma sì, ovviamente non possiamo raccontarli tutti, ma sì, è un'ipotesi, cioè sì, volevo dire che per scambiare due navi bisognava che in qualche momento fossero insieme, perché altrimenti non è possibile scambiarle. E infatti un mese prima della partenza da Belfast del Titanic
si trovano tutte e due nello stesso porto.
Si dice, l'Olympic dice, ah, no, dobbiamo salire ai cantieri perché abbiamo appunto rotto l'elica, e quindi viene issata dai cantieri. Quindi un mese prima dell'uscita del Titanic tra virgolette dai cantieri, le due navi sono per una settimana in cantiere, e non è una cosa normale. A un certo punto esce una nave, c'è scritto Olympic, quella nave lì prosegue i suoi viaggi, e vediamo che sarà il transatlantico di... Titanic, e affonda. Ok? Questo è un dettaglio che è parecchio significativo dal mio punto di vista. Inoltre JP Morgan doveva essere sul Titanic, anche perché appunto le chiacchiere c'erano già fra operatori e marinai anche all'epoca. Poi due giorni prima della partenza disse che per motivi di salute non sarebbe potuto partire, sarebbe partito più tardi. Okay. E anche le opere d'arte egiziane, lui aveva una collezione egizia appunto, e per questo sono poi nate quelle teorie. È una collezione egizia eccezionale, penso una delle più migliori al mondo, e aveva fatto imbarcare le opere egizie che trasferiva dai musei inglesi per tutta una serie di motivi su cui adesso entriamo, e anche quelle furono sbarcate. Ok? Bene, se vuoi, questa è un po' il quadro globale della storia che intendevo raccontare. Però appunto c'è l'altro punto fondamentale da ricordare, questo. E i 1500 morti, ecco, intanto volevo dire che la gente, che i 1500 muoiono o meno, la nave, una volta che è colpita in qualche modo, che appunto è l'oggetto della questione, la nave affonda. Anche se i 1500 si salvano. Quindi i due fatti, la nave che si affonda e i 1500 che muoiono, effettivamente sono indipendenti, cioè nel senso che la nave affonderebbe in ogni modo. Poteva essere un progetto tale che faceva morire tanta gente? No, l'idea è che il progetto fosse di salvare tutti. Infatti, la nave più vicina in quel momento era il California. Il California era una nave che anch'essa apparteneva a una linea di navigazione di JP Morgan. Era partita, la nave che andava più piano, era partita pochi giorni prima del Titanic, e era un cargo soprattutto, anche se i cargo all'epoca avevano qualche posto passeggero, ma era partito praticamente vuoto con solo un carico di panni di lana E questo non succedeva mai, le compagnie tendevano a sovraccaricare le navi, perché come un po' succede anche ai giorni nostri, ma a quell'epoca era ancora più importante, e questa compagnia aveva in particolare questa fama. Quindi questa nave parte vuota, sulla stessa rotta del Titanic, a un certo punto raggiunge un'area con il ghiaccio vicino dove poi il Titanic affonderà, informa il Titanic che in quella zona c'è il ghiaccio, il Titanic si dirige esattamente dove quella nave ha detto, e si ferma mentre tutte le altre navi continuano a navigare quella notte. E quindi l'idea è che quella era la principale nave mandata per soccorrere il Titanic. Per qualche motivo, su cui possiamo solo fare delle ipotesi, delle azioni, non riuscirono a trovarsi, per cui in realtà la prima nave che arrivò fu il Carpazia, che arrivò verso le 4, quando ormai la nave era affondata da un'ora e mezza, e quindi non poté fare altro che raccogliere i superstiti dalle scialuppe. Poi adesso sarebbe lungo raccontare tutta la storia del capitano, sì, del California, però per dire che ci sono anche questi dettagli che in qualche modo...
Momento, Maria, è scaduto in questo momento la mezz'ora, e vorrei farti due o tre domande, per dare su una, a cui ti chiedo di dare una risposta brevissima. La domanda è questa.
Sì.
JP Morgan è all'epoca una delle persone più potenti del mondo. Sì. L'Inghilterra era un paese con cui aveva grandissime relazioni di affari e anche relazioni importanti di banche, perché l'Inghilterra era assolutamente completamente dipendente dal sistema bancario quell'epoca. Tu, la ricostruzione che dai tu, la cosa che a me riesce strana, al di là dei dettagli che ovviamente andrebbero affrontati in maniera... C'è chi lo fa, affronta tutti i dettagli in maniera sistematica, ma noi non lo facciamo adesso. Io voglio farti una domanda di questo genere di verosimiglianza. Il JP Morgan, uomo tra i più potenti al mondo, per farsi pagare una nave, un danno seppur importante, su una nave importante, cosa che avrebbe potuto fare facendo pressioni forti al governo inglese, che alla fine paga, congegna un meccanismo così complesso per fare affondare una nave, rischiando di far morire migliaia di persone. Va bene, siamo i capitalisti, plutocrati, hanno un sasso al posto del cuore, però insomma, penso che qualcosa conti anche questo, con l'assoluta probabilità che qualcosa vada storto, perché è evidente che con una costruzione così complicata qualcosa andrà storto, infatti è andato storto. E secondo te, per poi dover mettere a tacere mettere
ho capito a tacere la domanda.
I governi, perché poi ovviamente in una situazione del genere tantissime persone vengono a sapere di far tacere i governi, ma non era più semplice farsi pagare la nave direttamente, il danno direttamente.
Posso buonanotte. Fare la risposta?
Sì, a me sembra, ferma, a me sembra più semplice, io amo le cose semplici.
Sì, secondo me, JP Morgan non pensava fosse più semplice avere quei soldi dal governo americano. Evidentemente JP Morgan non era altrettanto lungimirante di quanto tu riesci a essere su questa semplicità. Non era sufficientemente così. Lui aveva quest'altra idea, pensava che fosse meno semplice avere questi soldi.
Questa è la tua risposta.
Sì.
Con questo salutiamo tutti, diamo appuntamento a questo punto, direi a sabato prossimo, con un argomento di cui non voglio dire nulla perché sarà una sorpresa. Sì. Non voglio spaventare la gente fin da adesso. Salve a tutti. Buona giornata, buon fine settimana.
Ciao Roberto, saluti a tutti.